Compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Corpi sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
11:26, Stacca Stacca ritorna con una puntata speciale e con una presenza speciale, una nuova forza, una nuova persona. Stacca Stacca, qui c'è con me Cree, ciao.
Ciao, diciamo sì. Novità per Stacca Stacca, non novità insomma per Radio Blackout. Oggi per l'appunto cominciamo una nuova, chiamiamola un po' rubrica perché probabilmente non si esaurirà oggi. Oggi cominceremo a parlare di quello che riguarda le molestie online, ma prima di cominciare a parlarvene vi lancio un cisti che ci è arrivato al 346-667-3263 e che ci dice: mega posto di blocco, vigili, inizio, via Botticelli, lato Piazza Sofia.
Facciamo partire un tappetino che abbia senso e cerchiamo di quindi entrare nell'argomento, che sarà più diciamo una chiacchiera e varie riflessioni che abbiamo iniziato ad avere tempo fa e che stiamo portando avanti riguardo al macro tema delle molestie online. Molestie online che potrebbe voler dire un sacco di cose se prendiamo ed espandiamo il tema. Si parte da quello che è impropriamente detto revenge porn, che poi spiegheremo come mai è propriamente detto, così. Poi parleremo magari dello stalking, del controllo dei dispositivi da parte dei partner, spazi di privacy e sicurezza per sex workers, app di appuntamenti, sessaggini, sexting e varie cosine così. Magari iniziamo diciamo ad affrontare il macro tema parlandone e coinvolgendo anche chi sta all'ascolto per diciamo avere anche una conversazione non nel solito stile diciamo messaggino e basta, ma se avete qualcosa da dire mandateci anche un vocale o un messaggio, noi lo leggiamo stravolentieri, con l'idea anche di poter far diventare questa rubrica poi una roba anche di confronto, un qualcosa che possa diventare utile al di là solo dei microfoni, ma qualcosa che porti davvero una riflessione generale.
Infatti diciamo che lo scopo di questa rubrica è proprio questo, cioè condividere anche le esperienze, condividere magari quali possono essere gli strumenti di prevenzione o semplicemente i modi per limitare questo tipo di problemi. Allora io vi ricordo i numeri di telefono perché in questo caso credo siano veramente importanti. Noi cercheremo di fare anche delle domande a voi che siete in ascolto e sono il 346-667-3263 oppure per chiamarci, e le chiamate in diretta sono sempre benvenute, lo 011-249-5669. entriamo nel vivo della discussione, perché come vi ho già accennato, lo scopo è quello di prevenire o quantomeno limitare ciò che può accadere. In contrasto ovviamente anche a quella che è la visione postuma che può essere messa in atto attraverso gli organismi statali e legislativi. Noi parleremo di violenze in generale, però ricordiamo che l'impatto di queste violenze digitali poi spesso ricade all'interno del mondo reale, e questa ricaduta purtroppo, cioè ovviamente noi parleremo di violenze senza parlare del genere, sia di chi le mette in atto sia di chi le riceve, però ricordiamoci che nel reale ovviamente chi le riceve in modo molto maggiore se fa parte di un sesso che nel reale.
Certo, cioè cerchiamo anche di essere realisti e cioè verifichiamo anche i numeri, cioè sono molto più le donne che ricevono attacchi, aggressioni di vario tipo, se parliamo di stalking o di altre situazioni, ma qualsiasi tipo di molestia. Quindi cerchiamo anche di non essere politically correct, ma mettiamo il dito lì nella ferita, parliamo del problema e cerchiamo di starci vicino al problema, così che riusciamo anche a essere sinceri tra di noi.
Assolutamente, diciamo che anche se magari i numeri di chi le mette in atto non sono per forza così chiari, perché non sempre questi numeri vengono portati alla luce, diciamo che soprattutto magari nel caso del cosiddetto e sottolineo cosiddetto revenge porn, è ovvio che se chi lo subisce è una donna, le ripercussioni poi sono molto più alte. Cominciamo a entrare nel vivo?
Dai, allora, molestie online. Di solito le molestie online possono comprendere vari tipi di violenza e aggressività. Partiamo dal trolling, che sembra una di quelle cose, ma sì, dai, sai, la gente fa hate speech, come li chiamano adesso, questi discorsi d'odio, e quindi si parla di trolling quando le persone fanno parte di gruppi di riferimento che entrano a gamba tesa in discorsi, tentano di creare argomentazioni, narrative, controverse, tendenzialmente conflittuali, perché? Per attirare l'attenzione verso di sé e cercare di avere ragione. La regola base con il trolling è sempre la stessa, è quella di non alimentarlo, non rispondere, ignorare. In questo modo la persona che cerca attenzione se ne andrà da un'altra parte a cercare attenzione. Quindi la parola chiave è sempre don't feed the troll, non dare cibo al troll.
Eh sì, in questo caso insomma diciamo che il ghosting per esempio è una di quelle pratiche che sono assolutamente sensate. Come riconoscere un troll? Un troll per esempio...
Aspetta, cos'è il ghosting?
Il ghosting è quello di scomparire, cioè se vedete che uno vi dà una risposta che è assolutamente insensata e sta semplicemente cercando lo scontro, la classica cosa che facciamo è quella di rispondergli dicendo ma che diavolo stai dicendo? Invece c'è un'altra possibilità, che è quella semplicemente di ignorare completamente e possibilmente anche scomparire da quel thread per un tot. Scomparire da un thread, scomparire dai social, scomparire dalla messaggistica istantanea, quello è fare ghosting.
Ma semplicemente non ti do la mia attenzione, perché esatto. È stra fondamentale non dare l'attenzione a chi cerca attenzione e si comporta in maniera violenta. Abbiamo un cisti,
sbirri all'uscita di Chiomonte verso Francia, svincolo museo preistorico, insomma cisti se siete da quelle parti.
Cisti per chi va verso Chiomonte.
E perciò sì, stavamo parlando di trolling.
Esatto, allora trolling, diciamo questi tipi di conversazioni e di attacchi che arrivano sono spesso parte di un'aspettativa, ovvero l'aspettativa che io sono in uno spazio sicuro e posso in qualche modo parlare, sentirmi a mio agio, fidarmi delle persone con le quali sto perché il mio spazio è considerato safe, no? Dove però diciamo non sono definite delle linee guida o dei principi base o delle policy, che ne so, è tutto aperto, tutti possono parlare, ognuno può fare che cazzo vuole, e quindi che cosa succede? Che poi si permette a varie persone con varie visioni di partecipare e creare caos.
Infatti uno degli aspetti anche a cui fare attenzione negli spazi sicuri virtuali è che spesso sono anche contraddistinti dall'anonimato. L'anonimato vale sia per me, ma ovviamente vale anche per un possibile troll o comunque per un possibile stalker e via dicendo. Ovviamente il fatto di non garantire l'anonimato all'interno degli spazi virtuali è comunque in qualche modo una forma di violenza. D'altra parte però questo anonimato dà anche la possibilità a chi vuole commettere violenza di farlo in maniera fra virgolette sicura.
Esatto, e quindi bisogna fare attenzione anche a, diciamo, le situazioni di sicurezza quando c'è una questione di anonimato. Diciamo che ogni volta che si sta all'interno di un certo spazio bisogna considerare la fiducia come una cosa che è labile, cioè può essere effimera.
Mi sa che dovrai cambiare microfono e magari mettiamo un pezzo nel mentre.
Preferi meu estilo ao que difere. Totalmente livre e leve. Ao mesmo tempo que fere. A batida me causa febre. Aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando excesso sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto e se emocione. Culturas, vingados, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima enquanto o bumbum me anima. O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Mandando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow. Subindo a ladeira, curtindo o que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu, que aqui a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos,
e siamo sempre qui. Avete sentito Carol Conca ora. Il mio microfono balla un po', mi sa. Ogni tanto, vabbè, insomma, capiremo se ci sentite o non ci sentite. No, il microfono invece di Samba è completamente spento. Magari parliamo allo stesso microfono se ci dovessero essere ulteriori problemi. Quello di cui stiamo parlando oggi in questa puntata di Stacca Stacca è il discorso delle molestie online, affrontato sotto molteplici punti di vista, però fondamentalmente ci interessava cominciare a parlarne. E eravamo arrivati al punto di parlare di cos'è uno spazio sicuro, insomma.
Esatto, abbiamo parlato di trolling, abbiamo parlato di varie questioni che possono riguardare come proteggersi da chi fa discorsi di odio o da chi vuole entrare in conflitto. Il consiglio migliore che ci si può dare è quello di non dare cibo ai troll, quindi don't feed the troll, fare ghosting, come abbiamo detto, comunque ignorare questa gente, che diciamo è sempre una buona pratica. Però la cosa importante è anche capire dove siamo. perché se ci mettiamo a fare dei discorsi che sono in qualche modo personali, privati o ci espongono e siamo nella piazza pubblica, dobbiamo renderci conto anche dove siamo. Oppure noi consideriamo quello spazio sicuro perché tendenzialmente ci fidiamo, però poi quello spazio si rivela non sicuro proprio perché ci sono persone che sono diciamo non proprio nostre amiche. E quindi che cosa succede? Succede che noi portiamo questa aspettativa mal riposta all'interno di spazi e poi ce la prendiamo con chi gestisce gli spazi o magari con lo spazio stesso, perché la nostra aspettativa era un po', diciamo, riposta male. Quindi ragioniamo un attimo sugli spazi. E che cosa vuol dire uno spazio sicuro? Sicuro per chi? Sicuro per cosa? Sicuro da chi? Perché alla fine non è che è sempre facilissimo riuscire a capire che cosa vogliamo fare o cosa vogliamo comunicare. Ad esempio, molto spesso escono fuori dei discorsi personali di vita o di esperienze, che ne so, esperienze anche private che hanno a che fare con stati di salute, oppure che ne so, esperienze sessuali, oppure altre situazioni. E quello che succede è che queste informazioni vengono leakate, prendono e finiscono da altre parti. Qualcuno fa una screenshot e la manda in giro, oppure qualcuno copia tutto quanto e lo manda via mail a qualcun altro. E lì ci si rende conto che lo spazio non era sicuro. Ma come? Ma io mi fidavo.
Ma anche, per esempio, tu hai fatto degli esempi magari un po' più estremi, però anche semplicemente dei commenti fuori luogo all'interno di quella condivisione che tu hai deciso di fare magari per aiutare altre persone. Perciò sì, insomma, il discorso dello spazio sicuro, fra l'altro, ci terrei a sottolineare, non riguarda solo il mondo del virtuale, riguarda anche il mondo reale, perché un sacco di volte noi siamo convinti di muoverci all'interno di spazi sicuri e poi magari non per colpa delle persone che quegli spazi li hanno creati o altro, però quegli spazi non si rivelano tali.
Esatto, ma perché principalmente c'è un problema di base che è quello della fiducia. Nel senso, noi pensiamo che la fiducia sia una di quelle cose statiche, che nel momento in cui io mi fido di te, allora boh, ci si fida e basta. Invece no, la fiducia cambia nel tempo, perché può essere che io dopodomani non mi fido più di te e quindi le cose che ti avevo detto nel passato devo starci attento perché te le ho dette. Quindi bisogna riuscire a comprendere anche che questo non è solo all'interno della piazza, ma può funzionare anche con un partner, per dire.
Assolutamente, ma in generale diciamo che tutte le relazioni che noi instauriamo, sia nel mondo reale che in quello virtuale, anche se nel virtuale ci sono ulteriori problematiche, ma dopo andremo a sottolinearle, però tutte le relazioni che noi instauriamo cambiano nel tempo le persone e cambiano nel tempo di conseguenza le relazioni. Ma se nel mondo reale quantomeno possiamo spesso guardare in faccia la persona o avere ulteriori segni rispetto a quello che sta accadendo, nel mondo virtuale tutto questo spesso è molto più effimero, perché spesso magari coperto dall'anonimato, perciò le relazioni che si intraprendono sono relazioni differenti.
Certo, così come è differente se io mi collego a una di quelle chat tipo dove ognuno usa il suo nick, è pieno di gente e si parlano di cose e iniziamo a passarci dei messaggini uno a uno, è una cosa, mentre può essere diverso se io parlo con una persona che conosco, che fisicamente ci conosciamo e ci confrontiamo. Arriva un cisti
tramite vocale, io lo rimanderei direttamente così com'è, se sei d'accordo.
Vai.
Polizia municipale sul ponte della Dora di Corso Svizzera, angolo via Pianezza, e carabinieri al Maca, Corso Umbria.
Insomma, grazie per questa segnalazione. Andiamo avanti con il nostro discorso. E ovviamente vi ricordiamo che non solo i cisti, ma anche questa conversazione può essere assolutamente intervallata da messaggi vocali e non. Al 346-667-3263. Anzi, noi vorremmo sapere, per esempio, che cosa ne pensate voi dello spazio sicuro, di uno spazio sicuro? Cosa è per voi uno spazio sicuro? A me è una domanda che
è sicuro anche da cosa, da chi? Perché
esatto.
Molto spesso quello che ci viene detto è: ma dove trovo uno spazio sicuro? Ma come posso farmi le mie chiacchiere in sicurezza con il mio gruppo, eccetera? Oppure alla fine, che ne so, uno prende, inizia a creare il gruppo WhatsApp con 4, 5, 10 persone, poi si rende conto che ce ne sono anche gente che non conosce, continua a credere che quel gruppo WhatsApp sia sicuro e quindi condividono delle cose lì in mezzo. E poi molto spesso è successo che magari c'era una persona lì in mezzo che stava semplicemente ascoltando tutto. Quindi facciamo attenzione, perché qualsiasi spazio che noi viviamo può essere considerato sicuro fino a un certo punto. Non esiste una cosa statica, decisa, ferma come la sicurezza. Ogni volta che noi prendiamo e condividiamo qualche informazione con qualcuno, tiriamo fuori delle informazioni che condividiamo. Quindi ci sta essere sempre un attimo attenti e attente a cosa stiamo condividendo e con chi. Se stiamo in un gruppo con 10 persone, le conosciamo tutte queste 10 persone? O se stiamo all'interno di un social network e condividiamo delle robe, siamo sicuri che le informazioni che stiamo condividendo in qualche modo non ci espongano per delle robe che poi in qualche modo ci torneranno indietro in futuro?
Sì, assolutamente, perciò insomma questo aspetto qui dello spazio sicuro, che ci ha riguardato un sacco anche per quanto riguardava, ribadisco, gli aspetti del reale, ora da qualche anno sembrerebbe in qualche modo spesso delegato a quello che è il mondo digitale. Perciò se qualcuno magari ha una testimonianza da darci, magari rispetto a quando si è sentito sicuro e quando invece non si è sentito sicuro all'interno degli spazi virtuali, questo è il momento di raccontarla, se ne avete voglia. Io
c'è un'altra cosina prima di mettere un pezzo musicale che vorrei dire riguardo agli spazi sicuri. Certi spazi che non sono sicuri si possono rendere più sicuri. È anche una pratica, diciamo, interessante. È un esempio che posso portare, quello di Wikipedia. Un gruppo diciamo di femministe stavano cercando di organizzarsi tra di loro perché una pagina di Wikipedia di un importante femminista non veniva redatta per, diciamo, motivi burocratici, enciclopedici, ma potremmo dire anche semplicemente misogini, perché la gente non voleva mettere informazioni di questa persona. E allora è partito una rete di appoggio di ragazze che tra di loro si sono incontrate e hanno iniziato ognuna a verificare le fonti, a mettere i link, a rispondere, a parlare con questi noiosissimi enciclopedisti che dicevano no, questo sì, questo no, fino a quando a un certo punto la pagina Wikipedia è stata fatta e queste persone si sono prese bene e poi hanno continuato a fare altre cose. Quello spazio non era considerato di per sé, diciamo, sicuro, però è diventato sicuro nel momento in cui un'azione insieme ha portato a far sì che quella pagina Wikipedia fosse creata.
Beh, diciamo che in tutto il nostro discorso, soprattutto nella parte prevenzione, il fatto di creare delle reti è uno degli elementi centrali. E queste reti, diciamo che possono essere di due tipi, possono essere di tipo reale, cioè una rete di persone conosciute nel mondo reale che magari creano un gruppo in cui confrontarsi, in cui darsi una mano nel caso di problematiche di questo tipo, oppure anche un ambiente virtuale che però è in qualche modo controllato dalle stesse persone che ne fanno parte, in cui anche lì ci può essere, per l'appunto, come ha appena detto Samba, per Wikipedia, questo tipo di esperimenti, di azioni. Io metterei un pezzo di Carol Conca ancora.
Piace, Carol Conca?
Sì, mi piace, devo
Vai.
Dire.
A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas. Joias, maquiagem, muito capricho na roupa. Versatilizando nesse look, aumenta o brilho. Dose de tequila, abre saúde. Queremos diversão, sei que todo mundo quer também. Fica bem sem ter uma pira e além. Vem cá, meu bem, me mostra o que você tem. Te prometo que não conto pra ninguém. A balada da nota 100, muito calor na pista. Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista. Desbaratinei, desviei. Mais uma dose no balcão, aí me animei. Dancei, nem me liguei. Que o vestido subiu demais, então ajeitei. Eu vou xingar com o mundo e acompanhar o bumbum. Vai contar mais.
recinto cabe todo mundo, então não me pule. A luz me confunde, o cenário é colorido. Eu e minhas parceiras no comando definitivo. No bracinho black, no pique sem cansar. Se tá bom, ninguém se mete, então bora se jogar. Bancando as piriguetes que mal sabem rebolar. Relaxa, moleque, esse daqui é o meu lugar. Meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaia. Mas amiga louca, eu vou me jogar. Nessa vida louca, aproveita. Meu rolê, a lua vai clarear. Hoje o meu nome é Gandaia. Mas amiga louca, eu vou me jogar. Nessa vida louca, aproveita.
Siamo ancora qui con questo argomento scottante di oggi. Stiamo parlando di molestie online.
Abbiamo ascoltato Carol Conca. Cos'era questa? Tildes?
Questa era Gandala.
Gandala. Insomma, esplorate questa artista che a me piace un sacco. Carol Conca.
E adesso stiamo andando avanti con Odissi.
Il nostro tappetino. E torniamo a parlare, quindi abbiamo la puntata,
sì, abbiamo
sulle molestie online.
Ci sono anche arrivati alcune, insomma, la chat di IRC ha cominciato un po' a scaldarsi, invece il telefono, ci arrivano dei video che purtroppo non riusciamo a mandare perché durano 13 minuti.
Mandateci dei video più corti.
Esatto, mandateci magari dei video più corti o dei vocali o dei messaggi, insomma l'argomento penso che sia un argomento che riguarda tante e tanti. Che sicuramente oggi non finiremo di trattare perché
no, è lunghissimo.
È decisamente esteso e magari cercheremo anche nelle le prossime volte di comunicare anche con altre persone. Comunque arriviamo al momento caldo di questa rubrica.
Sì, perché avevamo come tema anche il revenge porn, giusto?
Esatto, e parliamo proprio di questo in questo momento. Innanzitutto la precisazione da fare immediatamente è che questo termine revenge porn è sbagliato, incorretto, da cancellare, e sarebbe utile, sarebbe carino trovare dei termini alternativi a questo. Noi ci abbiamo un po' ragionato e a parte la parola violenza non viene in mente molto altro, francamente. Però qual è il problema di questo termine? Il problema è il fatto che revenge prevede una, cioè revenge vuol dire vendetta, e di che vendetta stiamo parlando? Non sempre revenge porn è una vendetta, e soprattutto veramente dobbiamo vendicarci in questo modo? Dal mio punto di vista no, perciò insomma la pornografia per vendetta, per descrivere invece un atto violento in cui metti in luce determinati contenuti che erano personali, che erano one to one, cioè da una persona a un'altra, e li rendi pubblici, non è, cioè è tutto tranne che vendetta, è una violenza vera e propria, perciò cominciamo ad utilizzare i termini corretti.
Sì, che uno dei termini corretti, per quanto troppo lungo, per quello abbiamo bisogno di un termine più corto, è condivisione non consensuale di immagini e video. Perché è proprio una condivisione non consensuale. Io non ti ho dato il consenso per condividere questo video, questa immagine dove ci sono io, dove siamo insieme, quindi prendere e condividerla di nuovo è in qualche modo una violenza, e diciamo la fiducia che avevamo viene rotta in questo momento, e in più può essere anche uno strumento di minaccia.
Assolutamente, e in questo caso, come vi avevo accennato all'inizio, diciamo che se a essere vittima di questo tipo di atteggiamento è una donna o una persona trans, sicuramente le conseguenze nel mondo reale sono molto più gravi, perché è brutto da dire, ma nella nostra società, parlo della società italiana, il fatto di vedere una donna che fa sesso, una persona trans che fa sesso, ha delle conseguenze decisamente peggiori rispetto a vedere un uomo che fa sesso. Insomma, mi dispiace citare, però purtroppo secondo me è una cosa che va citata, il caso di quella maestra proprio piemontese che era stata addirittura licenziata dal posto di lavoro perché l'ex fidanzato va ben pensato, questo genio del male, di condividere un video che saranno fatti in cui facevano sesso di fatto.
Esatto, ma questa cosa capita molto spesso a scuola, perché appunto è usato come strumento di shaming pubblico, di vergognati tu che fai sesso con altre persone, e che in realtà, diciamo, è molto più complesso di così.
Allora, ci arriva finalmente il primo messaggio sul tema, e ci scrivono: ma se per esempio qualcuno decide di invadere un tuo ambiente del tutto reale spargendo la voce che sei pazza, bugiarda e naturalmente anche una grande zoccola, non basta ignorarlo, devi per forza reagire, c'è in ballo il tuo futuro. Ma infatti prima, quando parlavamo di ignorare, non parlavamo ovviamente di questo, e in questo caso, come abbiamo già detto prima, l'unica possibile soluzione che ci viene in mente è quella di creare una rete.
Esatto, in questo caso è parecchio utile riuscire ad avere l'appoggio di alcune reti di supporto. Nel momento in cui una persona prende e attacca, no, diciamo, la nostra reputazione, in questo caso è utile smerdare la persona proprio con i fatti, ovvero facendo vedere che non siamo quello cui ci si viene accusati, magari con il supporto di un amico, un'amica, all'interno di quegli spazi che per noi sono importanti. Quindi, diciamo, non è che bisogna sempre stare lì in silenzio, impassibili, bisogna decidere come agire e in qualche modo avere un minimo di strategia. Molto spesso, ma molto molto spesso, avere una rete di supporto, che significa anche semplicemente le persone amiche che stanno vicino a noi in zona, facciamo un gruppo, ci parliamo all'interno di questo gruppo, e nel momento in cui una di noi ha bisogno ci si aiuta, ci si appoggia, e siamo tutti disponibili per cercare di andare lì nel momento in cui succede qualcosa. E può essere in casi, diciamo, di reputazione, dove tentano di smerdarci e noi gli diciamo no, guarda, invece è tutta un'altra cosa. Può essere in questioni anche più complicate, come lo stalking, che affronteremo più in là.
Comunque ringraziamo assolutamente l'ascoltatore e l'ascoltatrice, in questo caso penso un'ascoltatrice, che ci ha scritto e che ha cercato di contribuire a questo discorso. Noi in questo momento, ovviamente essendo anche la trasmissione dedicata a quello, ci stiamo occupando più del mondo digitale, però i consigli che vi stiamo dando non sono assoluti, assolutamente, anzi, cioè, purtroppo su questi argomenti vale la pena proprio rifletterci insieme per trovare possibili soluzioni e possibili prevenzioni.
Torniamo alla non consensualità e alla condivisione di queste immagini, video su varie piattaforme. È da più o meno l'anno scorso, dal 9 di agosto, ormai da 2 anni fa, 2019, che la condivisione non consensuale di media a sfondo sessuale è diventata illegale in Italia.
Sì, insomma, rendiamoci conto anche di quando l'abbiamo fatto. Il 2019 sono tipo 2 anni fa, perciò meglio tardi che mai. Però diciamo che questa non è la soluzione, nel senso che forse la modalità più importante da mettere in campo non è tanto la legge, come già sappiamo e già ne parliamo in lungo e in largo a questi microfoni, ma è proprio il discorso di prevenire il fatto che ciò accada. Perciò io passerei subito a parlare di quelli che possono essere delle azioni preventive da mettere in atto per evitare, per l'appunto, di essere vittime di questo tipo di violenze.
Esatto, mettiamo caso che vogliamo fare un video, vogliamo condividere delle immagini, vogliamo insomma fare quelle modalità che non è proprio diciamo sexting, perché siamo già in due nella stessa stanza, e quindi, che ne so, vogliamo fare un video dove facciamo sesso. Come facciamo per far sì che questa roba, magari adesso ci fidiamo, ci amiamo, ci vogliamo un sacco bene, però fra un anno non ci fidiamo più e non ci vogliamo vedere mai più, e questa persona prende e condivide questo video? Come ci dobbiamo comportare? Qual è, diciamo, il ragionamento che ha senso avere a livello preventivo?
Ma soprattutto ricordiamoci di un dettaglio un po' importante, cioè tutte le relazioni, come abbiamo già anticipato prima, nel tempo possono cambiare, le persone possono cambiare, perciò se anche in quel momento sei innamoratissimo del tuo partner, hai una fiducia completa e totale, cerchiamo di mantenere sempre una certa razionalità nello svolgere determinate, cioè nello scegliere di fare determinate cose.
E quindi alcuni consigli, ma proprio pratici, possono essere quelli di Perché molte volte è stato detto non fare il video e basta, ma tanto non serve, non funziona, la gente lo fa lo stesso, quindi almeno cerchiamo di dare dei consigli utili, perché almeno così la gente che fa i video prende e li fa in un certo modo che abbia senso, o se fa delle foto le fa con le persone nude ma in un certo modo con un certo senso. La prima cosa che mi viene da consigliare è quella di coprire il volto o di non mostrarlo direttamente.
Ma anche possiamo giocare a mascherarci, possiamo metterci le facce da gattino o insomma qualcosa che magari anche ci eccita nel fare questo tipo di azioni. E comunque quello che volevo anche dirti, Samba, non è solo un fatto di dire ah ok tanto li farete lo stesso, perciò a questo punto vi diamo delle dritte, è anche divertente farli, nel senso è bello essere liberi di poter sperimentare anche in questo senso, però magari sperimentiamo con un occhio di attenzione in più.
Esatto, con un occhio sulla sicurezza, che ha sempre senso, così come anche, che ne so, le foto. Se facciamo le foto e ci sono delle parti del nostro corpo facilmente riconoscibili, magari possiamo provare a coprirle o magari a mascherarle, che ne so, tatuaggi, nei o macchie. Queste cose qua possono scomparire attraverso alcuni giochini interessanti, e non è necessariamente una di quelle cose che si fa per paura, ma per divertimento, perché può essere anche una cosa carina da fare insieme e nel mentre riuscire a farlo diventare un gioco. Insomma, se vuole fare un video, facciamolo diventare una specie di gioco, una cosa carina vissuta insieme, che non necessariamente, diciamo, quindi deve prendere e avere una piega di un certo tipo, deve semplicemente essere fatto in una maniera tranquilla e sicura, pensando che questa roba, diciamo, poi viene condivisa solamente tra di voi, tra le due persone che l'hanno fatto, e basta.
E a questo proposito, per l'appunto, una delle cose importanti da fare è non condividere il contenuto su altri dispositivi. In questo caso c'è anche una cosa da dire, nel senso, chi avrà quel tipo di video? Cioè, nel momento in cui io lo faccio e decido di salvarlo e non riguardarlo solo il giorno dopo e cancellarlo, chi lo terrà? Lo terranno entrambi? Lo terrà una persona sola? Non lo terrà nessuno? Questa, per esempio, è già un patto di fiducia, cioè, nel senso, è quasi peggio di un matrimonio, perché matrimonio puoi divorziare, invece se hai girato un video a luci rosse con il tuo partner, chi ce l'avrà dopo? Quando quella storia finisce, quel video dove finisce?
Non lo so, secondo te? Perché
questa era una cosa su cui io e Samba ci siamo lungamente interrogati ieri. E a me quello che veniva da dire, da pensare, era, secondo me, la parte che paradossalmente potrebbe avere delle ripercussioni peggiori. Ci siamo pensati alcuni esempi, cioè, per esempio, in un rapporto eterosessuale normalmente, e anche questa parola normalmente prendetela molto fra virgolette, chi ha ripercussioni maggiori, come abbiamo detto prima, la persona di sesso femminile. Però nel caso in cui, per esempio, quella persona di sesso femminile sia l'amante di un uomo con 3 figli, chi è la parte più debole? Forse l'uomo con 3 figli, nel senso che probabilmente se la moglie scopre questo video non è che se la prende proprio bene,
nel senso che si può minacciare, si possono chiedere soldi eccetera all'altra persona. Quindi sì, ci siamo un attimo interrogati sulla questione e non lo so, anche secondo me non mi è chiarissimo, però avrebbe senso che sia la donna a tenere il video, può avere senso, così come può aver senso anche che il video si tiene in un punto dove tutti e due hanno accesso e non è facile, diciamo, riuscire ad arrivarci per entrambi, ci vuole una password o ci vuole qualcosa che in qualche modo forza le persone offline a andare lì e accedere, come ad esempio, che ne so, un hard disk o qualcosa del genere.
Sì, secondo me questa, per esempio, non è una soluzione, nel senso che rimane sempre il fatto che quelle due persone hanno accesso a quel contenuto. Però, nel senso, se con il vostro partner decidete di fare un video a luci rosse, magari prima di farlo decidete anche che fine farà questo video, perciò magari ve lo potete godere per una settimana entrambi insieme tenendolo in un hard disk comune e poi magari dopo una settimana decidere di cancellarlo e farne un altro. Però insomma, sono sempre spunti su cui secondo noi vale la pena riflettere, perché è molto divertente mettere in atto certe pratiche, però possono rivelarsi anche compromettenti in futuro quando quelle relazioni poi finiscono.
Alcune cose da non fare invece, tipo non condividere il video tramite WhatsApp, Telegram o queste cosine qua, perché poi rimane sulla piattaforma, o comunque viene backuppato, il media viene spostato anche su altri, viene spostato in altri posti, quindi nel momento in cui qualcuno ha accesso magari ai nostri backup o al nostro dispositivo può anche prendere questo video. Diciamo, non mandarlo online, a meno che non sia strettamente necessario, è meglio usare una chiavetta USB o qualcosa che sia offline, così almeno siamo sicuri che la roba non passa in rete e quindi siamo un attimino più sicuri. Non c'è bisogno neanche di mettere il nome, il cognome delle persone, o puliamo i metadata, quelli che sono quelli che riguardano il video. Tanto non c'è bisogno di spiegare nei dettagli che cosa conterrà quel video, se è una roba personale solo per voi.
Poi ricordiamoci che c'è sempre questo ulteriore punto, che se anche decidiamo di mantenerlo entrambi questo video nel corso degli anni e dei secoli, se abbiamo lavorato bene nel farlo e perciò ci siamo mascherati bene, non siamo riconoscibili, possiamo sempre dire quell'altra persona non ero io.
Esatto, perché poi alla fine è tutta una questione di difesa nel momento in cui ci attaccano o cercano di fare uno shaming pubblico, perché quello che succede molto spesso è che questi video vengono presi e messi su piattaforme diciamo online per fare soldi e far vedere gente che fa sesso, oppure vengono utilizzati come ricatto proprio morale all'altra persona: dammi tot soldi se no faccio uscire questo video, o ancora come shaming, e quindi prendo, come nel caso della scuola, e io lo invio e così tutti quanti penseranno che sono una persona che va e scopa e fa tutto quello che gli pare, e poi queste narrative che voglio dire, non c'è niente di male.
Esatto. Sì, infatti volevo giusto puntualizzare questo: ognuno e ognuna è libera di fare esattamente ciò che vuole nella sua vita privata, nella sua sfera sessuale e via dicendo.
Esatto.
Ricordiamola questa cosa. Ma infatti il problema principale di questo tipo di violenze è il fatto che l'impatto che hanno è molto differente a seconda del sesso a cui tu appartieni, e questo è il problema principale. E finché non cambiamo questo aspetto del reale, queste cose continueranno ad essere di impatti differenti.
Esatto, quindi ha anche senso rivendicarselo a un certo punto e dire eh sì, allora io faccio sesso con chi mi pare, e allora che problema c'è? Però diciamo, se non si vuole arrivare a quel punto, quelle accortezze che abbiamo detto, come tipo non riprendere la faccia o mascherarsi o avere modi di coprire i tatuaggi eccetera, possono essere utili per dire guarda che quella persona non sono io, oppure comunque ignorare e andare avanti tranquilli con la propria vita.
Esatto, e in questo caso noi abbiamo parlato praticamente solo di relazioni o comunque di atti fra partner, però ricordiamo che ovviamente ognuno è libero anche di mandarle a persone che non conosce determinate cose. Magari ne parleremo più con calma nelle prossime puntate che dedicheremo all'argomento, perché poi su questo argomento qua si aprono veramente delle strade infinite, per esempio anche le challenge su TikTok con dei nudi coperti da filtri che però possono essere rimossi.
Vuoi parlare di quello un attimo?
Ma sì, guarda, io lo accennerei soltanto perché secondo me poi questo fa parte di un altro di un'altra categoria ancora, perché in questo caso noi abbiamo parlato per l'appunto di revenge porn, e sempre ricordiamo che questo termine è un termine terrificante che va in qualche modo smontato, decostruito, ricostruito. Però abbiamo parlato di revenge porn fra partner o ex partner, mentre invece spessissimo, soprattutto magari le nuove generazioni utilizzano anche dei social, ma anche delle app di appuntamenti in cui vengono inviati per l'appunto video o immagini che riguardano la sfera sessuale, e spesso soprattutto ci si fa un po' ingannare da questi famosi filtri che dovrebbero coprirti, ma che poi dal destinatario possono essere rimossi. Mi veniva come esempio questa challenge fatta con le silhouette su TikTok, che era una challenge di qualche tempo fa. Tu praticamente ti giravi questo video in cui eri nuda e il filtro di TikTok ti trasformava in una silhouette in controluce, perciò di fatto non si vedeva alcuna parte del tuo corpo, nel viso, né nient'altro, perché eri tutto nero. Però questo filtro poteva essere rimosso dagli utenti, nel senso, io compravo questo software che mi toglieva questo filtro e perciò vedevo di fatto delle ragazzine che ballavano nude. E perciò anche lì attenzione a come utilizziamo questi strumenti.
Sì, questo mi ricorda anche altre situazioni, tipo l'applicazione Snapchat, che aveva la possibilità appunto di condividere delle foto però solo per qualche secondo, e poi si diceva che la foto spariva completamente. Poi c'è stato un grande hack del server di Snapchat e si sono trovate tutte le foto di tutti i nudi e tutti i video che sono stati fatti nel tempo, che non erano stati cancellati perché comunque sparivano per l'utente ma rimanevano sul server. Quindi è stato poi dimostrato che questa cosa diciamo
non era sicura.
Quindi non fidatevi delle piattaforme solamente perché sembra che ci sia un filtro o sembra che vi fanno scomparire e cancellare i messaggi, perché non è vero, non funziona così.
Allora, io farei una brevissima interruzione perché ci sono arrivati un po' di messaggi, cercherei magari di leggerli e di riportarveli, e metterei un altro pezzo di Carole Conca. Oggi la nostra fantasia viaggia, direi.
Intanto... dovremmo anche poi fare questa mini diretta con Firenze, il tempo stringe.
E infatti cerchiamo di approfittarne al volo. E per l'appunto mettiamo Voilà.
O mundo é de quem faz mais e quem faz mais. Sempre foi sua luta pra trás. Quem quiser já pede a disputa. Vai lá, pega o seu jeans, sem pedir desculpa. Se ligue, no corre sem trambique. Conquiste, conquiste, que eu já tô nesse pique.
Un abbraccio a tutti quelli che ci scrivono, sia sul numero della radio sia sui nostri personali. Siamo contenti che questo argomento comunque abbia scatenato una certa discussione anche attraverso i messaggi e i contatti.
Sì, poi noi arriviamo in ritardo, facciamo le cose in fretta, però in realtà questo discorso è ben più largo e complicato. È chiaro che nel momento in cui iniziamo a parlarne escono fuori un sacco di spunti, tipo: ciao ragazzi, sarebbe utile prendere il caso di Valeria Fonte, ragazza che su Instagram ha denunciato la divulgazione dello stupro da parte dello zoo di 105 e che sta subendo chiusure di account e vessazioni. Potrebbe essere un caso di studio, oltre al fatto che la storia, secondo me, deve essere conosciuta. Io non ne so molto, abbastanza, ma ci informeremo riguardo al caso e grazie per il messaggio, effettivamente è una cosa che ha senso affrontare. E poi su qui ci arriva un altro spunto interessante che per i video si consiglia di utilizzare la doppia password per sbloccare il video. Magari ha senso pensare a un'app o a qualcosa che per riuscire a sbloccare e aprire lo scrigno che contiene i video sexy avrebbe senso avere entrambe la password. Così devo chiedere all'altra persona se posso sbloccare e quindi riuscire ad avere accesso. Non
sì,
è male,
questa devo dire che è assolutamente un'idea grandiosa. Non so se attualmente esiste qualcosa che ci dia questa possibilità. Se non esiste, pensiamo ad inventarla. Magari un cisti, un scrignocisti.org sarebbe una cosa simpatica. Allora, noi qua credo che siamo più o meno giunti alla fine. Fra l'altro ci sono arrivati anche altri messaggi, alcuni più comprensibili, altri meno. Ci hanno chiesto anche come su Telegram, sei più di 30 anni, perché non hai possibilità di fare conoscenza.
Non lo so, ma non usare Telegram, vai fuori, vedi in
esatto.
giro se riesci a parlare con la gente.
Vai in un parco, ti direi, tanto adesso hanno riaperto. Ci arriva anche un articolo di Napoli Monitor che però che ci dice fondamentalmente che al Manituana verrà presentata la Venere degli Stracci. Vi consigliamo di andare a vedere su gancio.cisti.org gli appuntamenti presenti nei vari posti. Altra cosa, allora io vorrei dirvi che per oggi il discorso sulle molestie online lo chiudiamo qua, perché siamo quasi arrivati al momento della fine, al momento dei saluti, ma prima volevamo sentire una compagna di Firenze per farci una chiacchierata su ciò che accadrà questo weekend. L'argomento però non è esaurito. Noi oggi abbiamo tentato di introdurre l'argomento delle molestie online, abbiamo tentato di introdurre l'argomento del revenge porn e ribadisco sempre il concetto, dobbiamo trovargli un altro nome e potremmo aprire un sondaggio per capire quale potrebbe essere il nome corretto, ma dobbiamo parlare ancora di un sacco di argomenti riguardanti le molestie online. C'è lo stalking, c'è il controllo dei dispositivi da parte di partner, c'è il discorso degli spazi di privacy e sicurezza per le sex workers e c'è il discorso app di appuntamenti e sessaggini. Continueremo a parlarne a questi microfoni, troveremo altri momenti da rubare a Stacca Stacca per parlarne. Beh, insomma, siamo all'interno di Stacca Stacca, non è che stiamo
però
rubando.
Però l'abbiamo rubato, perché rispetto al solito format cazzaro qua stiamo affrontando delle cose che secondo me ci stanno, sono anche interessanti, carine, divulgative.
No, però insomma cercheremo di prenderci altri momenti per parlare di questo. Siamo molto contenti anche di aver avuto una risposta dagli ascoltatori, cioè c'era qualcuno che ci ascoltava e aveva pure voglia di scriverci, perciò grazie mille. E niente, io vi lascerei un ultimo pezzo, intanto ci mettiamo in contatto con Firenze per parlare di Brugole Merletti. Che ne dici, Samba?
Sì, dai, mettiamo un pezzo e vediamo un po' che cosa ci porta Firenze questo weekend.
Però cambierei artista, metterei
Vai.
Miss Bolivia, se sei d'accordo
yeah.
con me.
Sì, sì, mettiamo Miss Bolivia.
Yo. Desde Argentina, Miss Bolivia.
Desde México a Ligua.
Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama.
Ni con hierba, ni con vino, ni con bala. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama,
E dovremmo essere in collegamento con Firenze, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Ti abbiamo fatto ascoltare un po' di musica, scusa.
Ma che?
Allora, questo weekend, se ho capito bene, ci sarà Brugola e Merletti in quel del Next Emerson a Firenze.
Esatto.
Ci vuoi parlare un attimo di che cosa succederà? Che cos'è questo Brugola e Merletti?
Allora, è una, due giorni. Tra l'altro, se non ricordo male, ne abbiamo anche parlato a Stacca Stacca qualche anno fa. Insomma, è passato un po' di tempo. È uno dei giorni che facciamo al Next Emerson a Firenze ogni anno, tranne che l'anno scorso, che per problemi di pandemia non abbiamo saltato, e uno dei giorni di workshop pratici, laboratori che mettono insieme praticamente la voglia di condividere saperi, informazioni e proprio praticità, diciamo, nozioni pratiche su la qualunque in realtà, nel senso che anzi proprio quello che ci interessa è non mettere un tema specifico, ma invece scambiarsi informazioni appunto e manualistica su qualsiasi questione tecnica o qualsiasi sapere tecnico, quindi si va dal cucito all'elettronica, alla saldatura elettrodo, cose veramente disparate tra loro, ma accomunate dalla voglia di imparare tecniche che magari uno non sapeva o voleva approfondire. E quindi sono fondamentalmente due giorni di proprio mani sporcate, cioè di morchia e di imparare a fare cose insieme.
Mani sporche, insomma, olio motore, cose così. Io ho sentito che una volta si è smontata una lavatrice intera e poi si è rimontata per vedere se funzionava, si è fatto partire un camper senza chiavi, cose così, no?
Perciò insomma da qui...
Esattamente.
Cose strautili tra l'altro, perché insomma a volte non si trovano le chiavi.
Ah, voglia, ma infatti no, tra l'altro due anni fa io ero rimasta senza, cioè, arrivando erano finite le pasticche dei freni, le abbiamo cambiate, cioè insomma è molto, molto utile anche. E questa volta tra l'altro uno dei workshop più, che spero sia particolarmente interessante, sarà un piccolo laboratorio di autoriparazione dove abbiamo invitato le persone a portarci qualsiasi oggetto, elettrodomestico, ferri da stiri, da stiro, qualsiasi cosa, e proveremo a ripararlo insieme. Probabilmente lo romperemo peggio, ma insomma ci proviamo.
Perciò da qui porteremo le lavatrici e un sacco di gel igienizzante per lavarci le mani successivamente.
Il fanalino della macchina che c'hai, lo possiamo...
No, me lo sta riparando adesso, non serve.
Ci abbiamo un botto di roba rotta qua.
La regola è riportarsi via comunque qualsiasi cosa in qualsiasi stato poi si trovi.
Ok, allora quello potrebbe essere effettivamente problematico.
E quando è esattamente? Quando inizia Brugola e Merletti?
Allora inizia, è questo fine settimana, è sabato e domenica, quindi sabato 22 e domenica 23 maggio, durerà tutto il giorno, dalle 10 di mattina alle 8 circa la sera. Tra l'altro vi do questa anteprima un po' triste, non troppo bella, anteprima assoluta, perché l'abbiamo saputo ieri, il Next Emerson a Firenze è stato messo all'asta, è una cosa che ci aspettavamo.
Cosa?
ce l'aspettavamo purtroppo, in realtà l'aspettavamo già da anni e tuttora, e quindi c'è un'asta fissata il 13 luglio per la vendita, il proprietario attuale del Next Emerson è fallito e quindi c'è un'asta fallimentare con tutti i beni, tra cui ci siamo anche noi, e quindi il 13 luglio ci sarà questa asta. Non siamo particolarmente annichiliti dalla situazione, anche perché ce l'aspettavamo, siamo molto agguerriti e ora capiremo meglio, insomma, i prossimi passi e verremo informati.
Sì, rimarremo assolutamente in ascolto per sapere. Ah, ci scrivono. Il ferro da stiro, ma quello chi lo usa non per i vestiti, ormai dal 90.
Sì, vabbè.
È vero. Infatti generalmente sono le mamme che ti portano il ferro da stiro sperando che poi tu lo userai.
Con il figlio sperando che tipo lo impari a usare, il figlio invece dice no, me ne frega un cazzo.
Esatto.
E allora noi mi sa che ci vediamo a Firenze.
Evviva.
Tra l'altro diciamo bisogna anche ricordare, che ne so, di portare una tenda, qualcosa. Cosa bisogna portare a parte diciamo la voglia di imparare l'olio per i freni e le pastiglie?
Sì, dovete portare la tenda e chiediamo anche di iscriverci se volete rimanere a dormire, perché chiaramente in tempi di Covid non è proprio agevole e quindi abbiamo bisogno, cioè l'organizzazione di tutta la questione sarà chiaramente un po' più complessa. I workshop saranno fatti tutti all'aperto e insomma siamo piuttosto tranquille di poter prenderci cura della salute di tutte e tutti, però vi chiediamo di iscriverci sul il sito doityourtrash.noblogs.org oppure anche dal sito del Next Emerson, trovate la mail a cui scrivere e ci avvertite che verrete.
La mail è brugoleemerletti@autistici.org, giusto?
Esattamente.
Ok, quindi accorrete, prenotatevi, perché se poi arrivate là non c'è posto. Comunque una tenda è fondamentale e ci si vede là anche, se ho capito bene, per parlare di Hack Meeting.
Sì, Brugoleemerletti, non l'abbiamo detto, ma effettivamente sì, abbastanza parte integrante della comunità di Hack Meeting. Uno degli appuntamenti ormai direi abbastanza storici che ci diamo durante l'anno, e quindi sarà un momento per rincontrarci tutte e tutti, boh, perlomeno tutte purtroppo no, ma insomma una buona parte, e quindi chiaramente parleremo anche di Hack Meeting e di dove lo faremo il prossimo anno, insomma tutto quello che concerne i preparativi del prossimo Hack Meeting.
Perfetto, allora grazie mille per le informazioni di Brugoleemerletti. Se ci lasci un altro macchè, che qua viene apprezzatissimo sulla chat IRC, ti lasciamo alla guerra tra piccioni e colombe, ci avevi fuori.
Sì, grazie mille a voi, un abbraccio.
Grazie, ci vediamo con le lavatrici e le macchine, presto.
A presto.
Ciao. Ciao ciao.
E noi direi che chiudiamo qua questa puntata, ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno deciso di partecipare a questa nostra discussione, e ringraziamo anche l'ascoltatore che ci aveva chiesto prima di sopra i 30 anni come si fa con Telegram, che ci ha detto che è troppo timido per andare al parco. E insomma dai, prendi un po' di coraggio e vieni magari alle iniziative della radio se non vuoi andare al parco. Ci vediamo qui ai prossimi appuntamenti. E io vi ricordo ancora una volta che oggi abbiamo parlato di molestie online, che abbiamo tentato di parlare e di decostruire il termine revenge porn, e che ci aspettano ulteriori argomenti di cui parlare, come lo stalking, il controllo dei dispositivi da parte di partner, gli spazi di privacy e sicurezza per le sex worker e gli app di appuntamenti e sessaggini. Prima o poi ci risentirete a questi microfoni e niente, da stacca a stacca in questa nuova formazione direi che è tutto.
Sì, vi salutiamo, vi lasciamo a Penichella e mettiamo un ultimo pezzo così per finire alla grande.
Dai, grazie a tutti e tutte.